Tractatus. Su ciò di cui l'uomo non può parlare, deve tacere. Il miglior dire affiora su dal mare dell'indicibile. L'inesprimibile è quello che dà senso a ciò che dici. Giulio Angioni, poesia intitolata Tractatus. Tractatus, il riferimento è all'unica opera edita in vita da Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Filosoficus, la cui ultima proposizione dice esattamente: di ciò di cui non si può parlare occorre tacere. Questo è l'ultimo libro che è stato edito di Giulio Angioni, si chiama Annimnora, ed è una raccolta di poesie uscito postumo pochi mesi dopo che lui era morto nel 2017. Ed è una raccolta delle sue poesie in italiano che fino ad allora erano quasi tutte inedite. In questa che ho voluto leggere per iniziare ci sono alcuni degli spunti che, diciamo, danno senso un po' a tutto il lavoro che ha fatto Giulio Angioni e in particolare alla sua scelta di usare anche la cifra narrativa per esprimersi. E ovviamente ci torniamo dopo. Giulio Angioni era, come abbiamo accennato la volta scorsa, uno dei tre allievi più importanti di Alberto Mario Cirese Sardi. Cirese, come abbiamo detto, insegnò a Cagliari tra il 57 e il 72, poi è andato a Siena e poi è venuto a Roma per un ultimo ventennio. E nell'insegnamento appunto sardo ha fatto in tempo a formare un nutrito gruppo di allievi e di collaboratori. Tre di questi, diciamo tra i più importanti, sono stati Giulio Angioni, che è rimasto a insegnare a Cagliari, Pier Giorgio Solinas e Pietro Clemente, che sono venuti in continente. Lì in Sardegna è rimasto per esempio Enrica Dell'Itala, che non era un allieva di Cirese ma ha lavorato molto a lungo con lui, e si è formata tutta una leva soprattutto femminile all'inizio di studiose che hanno prima lavorato con Cirese, poi con Angioni e poi formato a loro volta ulteriori allievi, generazioni di allievi. Giulio Angioni era nato nel 39 ed è morto nel gennaio del 2017. Tra l'altro questo 2017 è stato un anno veramente strano per l'antropologia italiana, perché sono scomparsi nel giro di pochi mesi addirittura sei antropologi, tutti di primissima importanza, di primissimo livello: Giulio Angioni, Clara Gallini, Antonino Buttitta, Ugo Fabietti, Tullio Seppilli e infine Amalia Signorelli, tutti anziani, tranne Ugo Fabietti, ma insomma la malattia non guarda la carta d'identità, e tutti di una generazione insomma immediatamente successiva a quella di Cirese, che era un pochino successiva a quella di De Martino. Stiamo parlando delle persone che hanno forgiato gli studi antropologici italiani quali si sono configurati. Giulio Angioni in questo panorama ha avuto una sua particolarità che lo fa abbastanza unico nel panorama degli antropologi italiani, grazie proprio a questa sua scelta di farsi narratore anche, oltre che antropologo, suscitando quindi molto dibattito intorno a questa sua scelta, dibattito che lo ha anche sul quale è tornato tante volte e che l'ho anche un po' infastidito, nel senso di dire: ma perché proprio dell'antropologo bisogna occuparsi della professione che fa per guadagnarsi da vivere, e non anche di tutti gli altri che scrivono romanzi? Quasi nessuno campa del lavoro di romanziere, quasi tutti fanno altre cose, ma quasi nessuno si va a indagare cos'altro fa e che rapporto c'è col suo lavoro, di scrittore. Però il lavoro di scrittore di Angioni si è configurato come un tratto veramente caratterizzante della sua identità di intellettuale. Io per un piccolo intervento di ricordo di Angioni, appunto perché nel 2017 tutte le riviste di antropologia tra 2017 e 2018 hanno ospitato i ricordi di questi sei antropologi man mano che scomparivano, e sulla rivista Voci dell'anno scorso appunto ne sono comparsi alcuni di ricordi di questi antropologi scomparsi, e ho fatto una breve nota su Angioni e in questa occasione mi era andato a ricostruire proprio la bibliografia di Angioni, che cosa ha scritto Angioni, e ho contato 37 volumi, cioè non saggi, interventi, eccetera, proprio volumi di cui lui risulta autore unico o tra i curatori e quindi, diciamo, promotore diretto. E di questi 37 volumi, schematizzando, 9 sono studi di antropologia, altri 5 di altra saggistica, essenzialmente legata alla Sardegna, di solito in collaborazione con diversi altri autori, e ben 23 libri di narrativa, quasi tutti romanzi. 3 libri di poesia, che sono tutti degli ultimissimi anni, e un testo diciamo, presentato come una sceneggiatura buona per il teatro, e che riprendeva uno dei suoi primi racconti. 23 volumi, su 37. Dunque, è una presenza anche editorialmente importante e caratterizzante. Se uno poi va a vedere, e anche questo lo posso mettere sul sito tra i materiali che riguardano Angioni, se uno va a vedere la progressione cronologica, c'è uno squilibrio, per cui la saggistica e saggistica antropologica all'inizio è decisamente predominante, come narratore parte con 2 raccolte, di racconti, ma negli ultimi anni la proporzione si rovescia, le opere di saggistica antropologica si diradano e si incrementano tantissimo, quelle di narrativa. Io, me ne sono occupato abbastanza fino agli anni 2000, alla fine, anzi, degli anni 90. Quando, diciamo, la sua produzione narrativa era ancora in fase di fondazione della sua figura di romanziere e di narratore, ma appunto negli anni successivi, alla fine degli anni 90, c'è stata una vera incremento, forte incremento della sua scrittura narrativa, e a cui ha aggiunto anche la cifra poetica. E sono poesie sia in sardo che in italiano. Questa raccolta da cui ho citato prima, Nenora, sono solo poesie in italiano, ma c'è anche Tempus, che è una raccolta di poesie in sardo conversione in italiano. E il rapporto fra, diciamo, la narrativa e la saggistica antropologica, soprattutto di Angioni, è un tema appunto su cui mi è capitato di riflettere in passato e di discutere con altri. Poi Angioni è stato fatto oggetto di vari saggi e di vari interventi critici, soprattutto negli ultimi anni. Come dicevo, lui una volta, più volte sollecitato sulle ragioni, diciamo, di questa scelta di usare anche il registro narrativo per esprimersi, diciamo, ha risposto in vari modi, ma essenzialmente ruotano un po' intorno agli ultimi tre versi che avevo letto prima. L'inesprimibile è quello che dà senso a ciò che dici. La narrativa e da ultimo la poesia, essendo le chiavi espressive che meglio riuscivano a mettere in comunicazione i temi cari all'autore, antropologo e narratore, con l'inesprimibile, con questo fondo che sta oltre, possiamo ricordare quello che diceva Pietro Clemente nel saggio di cui parlavamo la volta scorsa, la dimensione dell'oltre a cui la poesia aiuta ad attingere, ed è una dimensione che ha un po' a che fare con quello di cui parla il saggio di Fabio Dei, che è il terzo del gruppetto del Gallo Silvestre, di cui parleremo dopo, quando appunto Fabio distingue. Sai che cosa si distingue la saggistica dalla narrativa? C'è questa dimensione ulteriore in cui il narratore o il poeta chiama il suo lettore a porsi insieme a lui su un terreno che non è lo stesso di quello della saggistica, più prossimo a quello della vita quotidiana. Nel 2003, quindi ormai un bel po' di tempo fa, uscì un supplemento dedicato ad Angioni dell'Unione Sarda, in occasione della ripubblicazione di uno dei suoi romanzi, L'oro di Fraus, il primo romanzo uscito nell'88, che veniva ristampato e venduto insieme al giornale. E c'è un intero supplemento, appunto, un inserto dell'Unione Sarda dell'11 luglio del 2003, tutto dedicato ad Angioni, con intervista ad Angioni, uno scritto di Angioni, varie cose su di lui e, diciamo, antologizzazioni varie dai suoi romanzi. Nel suo scritto, che riprende una cosa che era scritto in precedenza e che reca il titolo Scrivo perché scrivere mi dà la libertà di dire quello che penso. C'è un passaggio in cui appunto interviene un po', diciamo, una chiave che è classica sua, ironica e da presa di distanza insieme a un marcato understatement sul perché scrive e dice: la gente mi prende di petto su questo, mi fa vergognare, ma c'ha ragione, io mi vergogno. E, insomma, è un po' una chiave che vuol dire il contrario di quello che dice, ma esplicitamente si esprime un po' dando ragione a noi sciocchi che stiamo a tormentarlo con questa questione: ma perché scrivi romanzi? Comunque, lui si concede e qualcosa dice, e c'è un capoverso in cui dice così. La riflessione per me più importante in quanto antropologo per dovere professionale, anche se ancora ovvia come l'uovo di Colombo, che appunto diventa ovvio solo quando si è capito, la riflessione per me più importante, diceva, l'ho fatta quando ho capito che con le tecniche della narrazione letteraria si possono dire cose che altrimenti o non potrei dire, o direi in molto più spazio e meno efficacemente, meno pienamente, insomma. Quando Quando ho riscoperto per mio conto, quando ho riscoperto per mio conto l'acqua calda, la potenza del mezzo antichissimo del raccontare elementarmente umano o dell'arte della parola o del fingere mondi perché siano più veri per noi. Ricordate l'espressione elementarmente umano che era già citata da Clemente e che a sua volta ho ricordato da dove veniva. Questa cosa che il narrare sia parte dell'elementarmente umano è a sua volta interessante e la riprende poi nell'intervista che sta nella pagina successiva. È interessante perché in un certo senso è una delle chiavi fondamentali che vedremo all'opera nel libro di Sobrero, Il cristallo e la fiamma, riferito al narrare come esperienza di, Angioni dice elementarmente umana, fondativa dell'uomo in quanto essere in società. È uno dei temi, appunto, degli assi portanti del libro di Sobrero, che deliberatamente vuole andare oltre quello che lui stesso e altri avevano fin normalmente detto sul tema antropologia e letteratura. Sobrero vuole scavalcare questa questione del rapporto antropologia e letteratura, andare proprio al cuore della questione del narrare. E Angioni, appunto, sul narrare come non attività, lui rivendica, sì certo, lui fa lo scrittore, è uno scrittore di successo e in varie parti dice questo, diciamo, risponde anche a un narcisismo proprio di chiunque faccia cose per il pubblico, ma lui soprattutto insiste, e questo poi è una componente della sua poetica di narratore che rispecchia i suoi interessi di antropologo, insiste sul fatto che il narrare non sia un qualche cosa che ci si nasce e basta. C'è una domanda verso la fine, in cui appunto si domandano molte cose in questa lunga intervista ad Angioni, in cui gli dicono a proposito dei suoi studenti, come sono gli studenti tuoi di adesso rispetto a quelli di una volta, eccetera, e che dicono gli studenti del professore scrittore? Nulla, salvo qualche eccezione, c'è molto pudore, l'attività di scrittore circonfusa di aure sacrali. Io mi sono fatto una specie di convinzione, credo sia uno dei frutti della nostra cultura, non solo moderna, questa idea. Anzi, la pratica del raccontare come cosa da specialisti che ci nascono. Poeta nascitor, si dice. E invece, domanda l'intervistatrice, io so che non è vero. Lo so come scrittore e come antropologo. Non è pensabile che esista un solo uomo che non abbia una spinta incoercibile a raccontare il mondo. Dunque, poeti si nasce, dice l'intervistatrice, solo nel senso che nasciamo tutti poeti? E Angioni risponde: sì, e filosofi e narratori, nasciamo tutti capaci di diventarlo. Tutti nascono capaci di parlare francese. E questa faccenda del narrare come elementarmente umano è un punto, dicevo, un tratto della sua poetica, è un elemento che si ritrova nei suoi libri. Così come altre cose, e ne cito un'altra e poi spiego a che mi riferivo, a quello che si trova nei suoi libri, il tema dell'identità, nell'intervista. Poco prima del passaggio che ho letto si dice, domanda, si parla tanto di identità, ma è davvero solo un valore l'identità o non anche un rischio? Risponde Angioni. Io credo che noi sardi ne parliamo troppo e spesso a sproposito. L'identità si muore se è eroi, ma si uccide anche. Domanda: come la mettiamo con la biblioteca dell'identità? L'inserto del giornale Unione Sarda si chiama appunto la biblioteca dell'identità perché la collana di ristampe di romanzi che il giornale proponeva si chiama così la biblioteca dell'identità, e quindi l'intervistatrice dice: come la mettiamo se critichiamo l'identità col fatto che noi proponiamo questa biblioteca dell'identità? Risponde Angioni: finché l'identità è fatta di libri va ancora bene, ma l'identità non è una dimensione di per sé positiva, può essere micidiale o salvifica. Sbandierarla sempre come salvifica è sbagliato. Sa quando è una cosa buona? Quando gode del felice oblio dell'ovvio. Quando non ha bisogno di essere gridata. Conta davvero ciò di cui non si parla. Lo diceva anche Gramsci. E qui vedete che c'è un eco nel 2003 di quello che leggiamo nel 2017 dell'indicibile, ciò di cui non si può parlare, si tace. Il dire e il non dire, cosa è dicibile e cosa non lo è, e come lo è una volta che diciamo, decidiamo di dire e di prendere la parola, normalmente per iscritto nel suo caso, che si fa? Come si opera? Questo è uno, diciamo, dei temi che sono effettivamente al centro della sua narrativa. È una delle motivazioni del farsi narratore. Scrivo perché scrivere mi dà la libertà di dire quello che penso, dunque di muovermi con maggior libertà, agilità, sul tema del rapporto fra dicibile e non dicibile. C'era uno dei materiali che avevo nella mia palchetto Angioni in cui rimestavo stamattina prima di uscire di casa e non l'ho preso però, ma poi ho visto in un mio appunto il senso di perché c'era quella cosa lì. Era un articolo di un altro narratore importante, Mario Vargas Llosa, che è uno che per esempio ha scritto introducendo libri di José María Arguedas, di cui abbiamo accennato la volta scorsa e torneremo a parlare con il cristallo e la fiamma di Sobrero. L'articolo di Mario Vargas Llosa si chiamava Il romanzo cannibale, il narratore come cannibale, una cosa del genere, che se non ricordo male, non avendolo preso, non l'ho potuto rileggere, parlava capacità della narrazione del narratore di mangiarsi tutto, di appropriarsi di tutto, che è una grande libertà, evidentemente, e la contrapposizione era con chi questa libertà non ce l'ha intera. L'antropologo, possiamo dire, che è un cannibale con dei tabù da rispettare, non può mangiare tutto. Nella schematizzazione che ricordavamo nel saggio di Sobrero, e nelle parti di Sobrero del saggio di cui parlavamo la volta scorsa, si, diciamo, distingueva in modo molto schematico l'antropologia della letteratura come l'antropologia che in qualche modo ha a che fare col reale, deve avere a che fare col reale, e se poi facciamo in tempo a parlare del saggio di Dei ci torniamo, e la letteratura che ha a che fare con il possibile. Il reale è qualcosa che ci vincola. Se facciamo i saggisti, gli antropologi, gli scienziati, abbiamo dei limiti di rapporto con il reale, con le fonti, eccetera, che se ci facciamo narratori e poeti non abbiamo più. E possiamo appunto avere a che fare con l'indicibile molto più liberamente, decidendo cosa tirarne fuori, come aggredirlo e come restituirlo. Se andiamo a vedere la lista delle sue produzioni scientifiche, Angioni si è occupato in larga parte delle stesse cose su cui insiste una buona parte della sua produzione narrativa. Lui è sardo, ha sempre insegnato, tranne con periodi di soggiorno, di insegnamento all'estero, eccetera, all'Università di Cagliari, e ha molto scritto sulla Sardegna. Il suo primo volume, che qui è nell'elenco, si chiama Tre saggi sull'antropologia dell'età coloniale, ed erano quindi scritti di storia dell'antropologia, ma il primo libro appunto di produzione di ricerca anche etnografica si chiama Rapporti di produzione e cultura subalterna contadini in Sardegna, 74. Due anni dopo Sala Urera, il lavoro contadino in Sardegna. 89, I pascoli erranti, antropologia del pastore in Sardegna. E poi ci saranno un altro dei temi importanti di cui si occupa è il sapere della mano, di provenienza Leroy-Guraniana, Leroy-Guran, il gesto e la parola. C'è il rapporto proprio fondativo tra attività lavorative, quindi il fare, e il saper fare, e quindi il fare umano, che è sempre cultura, include sempre un sapere ed è sempre un fatto sociale. Questo su base etnografica della Sardegna, quindi è uno studioso sardo che si è occupato di faccende sarde, e l'identità non ha senso sbandierarla, cioè il sardo che scrive di cose sarde con case editrici sarde e che lo fa non da sardo e non rivendicando la sardità come qualità originaria, come facendo ricorso agli arcaismi, alle nuragicità, eccetera eccetera. Nella sua produzione saggistica, e con, dicevamo variamente, con più libertà in quella narrativa, il discorso sulla Sardegna è sempre centrato sul presente, andando a mettere in relazione il presente e il passato e andando a vedere come il presente consente di leggere il passato e come il passato si è via via modificato. Non c'è mai nella produzione di Angioni, né letteraria né saggistica né soprattutto letteraria, in cui appunto diciamo usa tutti i registri possibili per smontare qualsiasi tentazione di costituzione di un mondo chiuso, di una identità culturale e linguistica sarda chiusa, c'è sempre la sottolineatura dell'opposto, cioè del movimento, della polifonicità, della compositezza e del movimento nel tempo, del cambiamento. Questo è messo in scena appunto in molti modi nella sua narrativa, e anche quando nella saggistica la base etnografica documentaria da cui parte è sarda, come lo è, tranne le riflessioni di carattere più teorico che caratterizzano soprattutto i saggi degli ultimi decenni, è sempre all'insegna appunto della ricostruzione del presente in funzione dei cambiamenti che in esso si possono leggere. Per questo è stato anche attaccato, cioè Angioni in ambito sardo, in cui saprete da sempre ci sono anche rivendicazioni. Il Partito Sardo d'Azione, per esempio, o il sardismo a cui aveva partecipato Emilio Lussu si qualificano come tali sardisti, ma hanno sempre ospitato al loro interno, diciamo, visioni come queste che cercavo di rapidissimamente di attribuire ad Angioni, cioè di dialogo con il resto del mondo e un sardismo non chiuso su se stesso, ma ci sono anche queste componenti. Anche recentissimamente una meravigliosa scrittrice come Michela Murgia si è fatta attivista politica anche tentando di rappresentare queste posizioni più fortemente caratterizzate in senso sardista. Fu approvata dalla regione Sardegna, che è una regione autonoma a statuto speciale come la Sicilia, la Valle d'Aosta e il Trentino-Alto Adige, una legge sulla lingua sarda, che come sapete è una lingua, non un dialetto, cioè ha delle caratteristiche, per quanto possa valere insomma la distinzione tra lingua e dialetto, ma perlomeno a livello di grado c'è, ha delle caratteristiche fortemente proprie la lingua sarda, come si può dire del basco, del catalano, eccetera, e non a caso. In parte del corso, e non a caso sono posti in cui diciamo, la rivendicazione autonomista è stata forte fino alle spinte di carattere autonomista e indipendentista. Angioni è stato abbastanza criticato anche per essere troppo italofilo e italianofilo nella sua produzione letteraria, e lui si è sempre, diciamo, difeso non al suo modo, diciamo, in modo po molto poco clamoroso, ma questa connotazione che ho letto prima nell'intervista lo dipinge abbastanza nelle sue posizioni. L'identità bella è quella di cui non c'è bisogno di parlare, è cosa viva, condivisa, sta lì, è perché siamo così. E non ci abbiamo tanto bisogno di ricamarci sopra perché fa parte proprio della nostra vita e non ne facciamo, qui entra la parte polemica, oggetto di sbandieramento contro altri, ma semmai oggetto di condivisione. In uno dei tre romanzi iniziali, dei tre primi romanzi che appunto hanno dato l'avvio alla sua fondazione di narratore, Una ignota compagnia, questo era ambientato, non era ambientato in Sardegna, era ambientato a Milano. Il protagonista però era un ragazzo sardo emigrato a Milano per lavorare, impiegato, operaio in una fabbrichetta tessile, dove porta a lavorare il suo amico. Lui è Ettore, il suo amico Warui, Kenyota, che aveva conosciuto in una pensioncina da operai, dove lui aveva trovato da dormire, dove c'era anche questo Warui, fanno amicizia e riesce a farlo entrare in fabbrica. E tutto il romanzo è un romanzo in cui dove non succede quasi niente rispetto a quelli precedenti, l'oro di Fraus e il sale sulla ferita, che invece erano costruiti un po' come gialli, in cui l'io narrante era alla ricerca della soluzione di un mistero che aveva presentato all'inizio. Qui non c'è nessun mistero da risolvere, e la ricerca che viene messa in scena è una ricerca, in questo caso possiamo dire di identità, ma di identità personale. Dei due protagonisti, il giovane sardo e il giovane keniota, che però non è una identità escludente gli altri, è una identità che ciascuno cerca di costruire a suo modo, banalmente crescendo, lontani da casa, uno lontanissimo perché è dal Kenya, uno comunque lontano assai dalla Sardegna, e a combattere con il trucido Boggiani, che sembra un proto-leghista, il padroncino della fabbrica, che sembra un proto-leghista, ma insomma anche lui è dotato di umanità, eccetera, perché l'umanità Angioni non la nega veramente a nessuno della sua folla di protagonisti, anche i più perfidi che mette in campo, hanno sempre un qualcosa che ce li rende vicini. Il perfidissimo, non mi ricordo come si chiamava, che muore nell'oro di Fraus e va lì a fare disastri in Sardegna come factotum di un'impresa lusca che doveva far soldi nel paesino di Fraus in modi che rimangono misteriosi, eccetera. E beh, era nient'altro che un compagno di collegio del sindaco comunista Ionarrante dell'oro di Fraus, compagno di collegio a Torino. Quindi in realtà anche c'è messa in scena la loro amicizia, no, ma insomma conoscenza, condivisione di ricordi comuni, eccetera, eccetera. Anche quel perfidissimo lì era un essere umano con la sua vita, la sua storia, eccetera, eccetera. E anche il Boggiani, padrone della fabbrichetta, lo è. C'è tutto un catalogo di racconti e di esibizione di sardità accostate alle chemioticità, nella pensione, nella fabbrica, eccetera, per esempio a partire dal cibo o alle passeggiate che fanno insieme per Milano, eccetera. Ed è un gioco perenne di compenetrazione, di diversità, che non si annullano mai e non scolorano mai l'una nell'altra, ma non sono mai occasione di competizione, o se non in bene, cioè il cibo del paese mio è più buono del tuo, e mo te lo dimostro. Tiè, mangia, condividiamo. No, guarda, il mio è migliore. Ora lo preparo, te lo faccio assaggiare, mangia. È condivisione. Quindi è un gioco sottile, complesso, in cui il finto può essere più vero del vero. Il narratore ha agio di inventare un mondo in cui tutto va a posto, soprattutto quello che non ci deve andare. Ma lui, essendo il regista e il narratore, può far sì che alla fine le cose combacino, anche quelle che appunto vuole mettere in scena come elementi di contrapposizione, di attrito e di frizione, come nella vita vera che uno ricostruisce con i filmati, con le interviste e che poi trasfonde nel saggio antropologico. Difficile che riesca a fare dei modellini così ben funzionanti. Con i romanzi ci si riesce meglio. Ma appunto i romanzi di Angioni, la narrativa di Angioni, mettono in scena una serie di elementi che sono strettamente parenti anche di quello che si trova nella saggistica. Io isolavo, appunto, ragionando a suo tempo su questa parte iniziale della sua narrativa, diciamo fino alla fine degli anni 90, Sardegna, memoria e identità e verità come tre temi che si ritrovano appunto in tutti i suoi libri, in un modo o in un altro. Ma Sardegna, forse non direi altro, ho detto in che senso, e ho citato alcune delle cose che dice in questa intervista Angioni, per dire quanto non sia davvero la patria come posto delle fragole e come luogo mitico a cui ritornare intatto e perennemente accogliente, ma in dialogo anche con questi altri elementi, memoria, identità e verità, sempre complicato, sempre scomodo, sempre da costruirsi. Memoria e identità sono cose che vanno insieme. L'identità è fatta di memoria. Ed è un'identità, come accennavo, non escludente le altre identità, e sono cose che hanno a che fare con la verità, ma verità, memoria e identità hanno nei romanzi di Angioni sempre un carattere, come dicevo prima, polifonico, plurale e provvisorio. Sono cose da ricercare e da ricostruire. Nessuno ha tutta intera la verità. Nessuno ha tutta intera la conoscenza della storia. Nei romanzi di Angioni ci sono due elementi che applicano questo in modo tale che il lettore non può non seguirlo. Ci sono tantissimi personaggi e ci sono tantissimi dialoghi. C'è sempre un narrante che tira le fila della narrazione e che di solito è appunto protagonista di una ricerca, ma questa ricerca è un qualche cosa che, andandogli noi appresso in tutte le sue relazioni con questa folla di personaggi che in ogni romanzo si presenta, e questa continua presentazione di dialoghi di cui le storie sono intessute, ci sono pochissime descrizioni nei romanzi di Angioni. La trama e i luoghi si tirano fuori dai dialoghi, essenzialmente parole dette, che è esattamente quello con cui ha a che fare normalmente come materiale primo l'antropologo che fa ricerca sul campo. In queste storie, sarebbe stato forse il caso di esemplificarle, non c'è mai una verità che alla fine si scopre ed è sempre stata lì e bastava saperla. È un qualche cosa che avviene per costruzione, anche contraddittoria, di tante voci diverse che l'io narrante deve mettere insieme fino a farsi una qualche idea. Che però è sempre presentata come provvisoria. È l'idea che l'io narrante si è messo in testa al momento in cui è arrivato della sua ricerca. E il libro ce la presenta in un momento dato, ma ci fa anche intendere che se andasse avanti potrebbe cambiare. Non era mai quella con cui il protagonista è entrato sulla scena. E ha cominciato la sua ricerca, è sempre cambiata nel corso della narrazione ed è sempre presentata appunto come qualcosa di provvisorio. È una storia con la S maiuscola, perché la storia con la S maiuscola c'è sempre nei libri di Angioni, ma la storia con la S maiuscola è fatta delle storie con la S minuscola delle persone, dei personaggi che sono messi in scena nel corso della narrazione. La storia con la S maiuscola è fatta dalla sommatoria parziale e provvisoria di tutte queste storie e nelle storie si riflette. Il Sale sulla ferita, per esempio, è ambientato tra il 48 e il 51, al momento in cui si avvia il piano di rinascita della Sardegna, in cui ci sono riforme, tentativi di riforme della proprietà agraria, in cui ci sono forti lotte contadine, c'è una forte contrapposizione, ci sono anche in Sardegna occupazioni delle terre, eccetera. È storia con la S maiuscola che ha coinvolto, accennavamo parlando di Levi, Rossidori, eccetera, Scotellaro, tutto il meridione italiano, che è poi sfociata nella grande emigrazione verso le fabbriche del nord, che ha cambiato radicalmente faccia alla realtà italiana. Sono faccende che riguardano la storia con la S maiuscola, ma nel Sale sulla ferita sono presentate come le storie di tutti i pezzetti di storia, riflessi attraverso le storie dei singoli personaggi. E le verità che emergono da queste singole storie sono sempre pezzi di verità. che il narratore ci ammonisce a dire: guardate che la verità con la V maiuscola non c'è, semplicemente non c'è. Due metafore che Angioni usa in modo ricorrente in queste sue narrazioni sono quella del caleidoscopio e quella della musica. Il caleidoscopio è una composizione che appunto per definizione è cangiante. Il numero delle componenti della figura del caleidoscopio è finita, cioè i pezzettini di vetro colorato che stanno dentro il tubo sono tot, 50, 100, 200, a seconda di quanto è grosso il tubo e di quanto è complicato il caleidoscopio, sono un numero finito, ma scuotendolo. E appunto il fatto che l'intervistatore va a chiedere al singolo interlocutore la sua versione dei fatti su cui sta indagando è una scossa al caleidoscopio, produce una certa combinazione. Parlare con un altro è un'altra, parlare con un altro è un'altra ancora. Un romanzo di qualche anno dopo, Se ti è cara la vita, è costruito interamente così. È una successione di relazioni e di chiacchiere del protagonista che scappa da casa sua perché si scopre malato, cioè lo danno per malato con 6 mesi di vita davanti. Lui che fa? Dice, a Roma, fa il musicista, scappa e torna a casa. E così facendo mostra che si deve occupare della casa a vita, la casa della Palma, che è una bellissima casa, non ci abita più nessuno, si discute in paese se darla al comune, farne un museo, farne un centro giovani, un centro sociale, varie cose. Quindi lui con la scusa di seguire questa faccenda in realtà scappa da una realtà che rifiuta quella del sé malato che gli è stata esibita. Nella capitale, e in realtà non si occupa manco per niente della casa, insomma, e un po' casualmente si mette a ricostruire la storia di come è morto il padre, che lui vagamente sapeva e che in paese gliela raccontano tutta diversa, come se fosse un grande mistero, e si scopre che il mistero che il paese credeva che ci fosse dietro questa morte era in realtà una specie di malinteso di cui lui si rende conto per un ritrovamento del tutto casuale che fa in soffitta della casa della Palma, dove va a cercare materiali, documenti, eccetera, per la questione della donazione. Quindi è tutto un intreccio ed il libro è costruito come una sequenza pressoché ininterrotta di dialoghi con persone del paese che mettono in scena vivi e morti, perché i vivi che lui incontra gli parlano della generazione del padre, per spiegargli con ciascuno a modo suo com'è che era morto il padre, e quindi mettono in scena una specie di Spoon River della generazione precedente, e ogni interlocuzione che il protagonista fa con queste persone è una scossa al caleidoscopio e i vetrini si ricompongono in modo un po' diverso. O la tastiera della fisarmonica di zio Cheddu Frau che suona la verità sempre in modo diverso. La musica è fatta di 7 note e quindi è un numero finito di possibilità con cui costruire combinazioni, ma le combinazioni sono un numero che ci pare infinito, forse matematicamente non lo è, ma in ogni caso è enormemente variabile. E Angioni fa spesso ricorso appunto a questa metafora, al caleidoscopio, alla musica, alla fisarmonica, eccetera, per mostrare come quello che in narrazioni pur compatte, coese, con forte unità di tempo e di luogo, spesso sardo, ma per esempio appunto un'ignota compagnia si svolge addirittura in un giorno. Un libro di 150 pagine, non mi ricordo quant'è, un'ignota compagnia è la storia di una giornata e il lettore manco se ne accorge più, cioè ci deve fare mente locale alla fine per capire che è tutta una serie di flashback, eccetera, e di ricostruzioni che prendono spunto da cose che stanno succedendo in quel giorno. Quindi una regia serratissima dal punto di vista della costruzione narrativa, ma tutta tesa all'auto smontamento, quasi ad abbagliare il lettore con questa pluralità di figure, di persone, di storie che vengono esibite. E questa è un po' appunto la, non so se si possa dire, la poetica di Angioni, perché ormai appunto con 23 opere di narrativa pubblicate è un po' difficile tirar fuori qualche tratto unificante, però effettivamente ci sono, c'è un atteggiamento, un approccio assolutamente ricorrente in tutti questi suoi libri, che è proprio forse basato, centrato su questo aspetto della possibilità. Quindi torna questa parola possibilità, che richiamavo prima, scienza, antropologia reale, verità, narrativa, possibilità, che però è fatta interagire e cortocircuitare da Angioni esattamente con racconti sul reale e ricerche di verità, che però sembrano come 23 volte, molte di più perché alcuni sono raccolte di racconti, reiterato 23 o quante volte possono essere ammonimenti a non chiudersi, a non fornirsi di paraocchi, a non pensare di avere mai la verità in tasca, a cercarla sempre in condivisione con gli altri, in confronto con gli altri, ed è come un elogio perenne dell'arte dell'ascolto più che della presa di parola. È una presa di parola per raccontare l'ascolto. Un po' complicato, ma vi esorto a leggere qualche cosa di Giulio Angioni e farvene una idea personalmente. Tra l'altro, se ne trovano molte online proprio di libri di Angioni, romanzi, raccolte di racconti, eccetera. Guardando, appunto, cercando materiali per le cose, per la lezione di oggi, ho visto nella mia cartella del computer Angioni, c'è una sottocartella che dice libri e ci stanno un sacco di file. Ci sono due siti meravigliosi che si chiamano, uno Sardegna Digital Library, ce li metto i link nel riassuntino della lezione di oggi, Sardegna Digital Library, e un altro non mi ricordo, ha un termine generale. Entrambi proposti dalla regione Sardegna, quindi hanno un imprimatur assolutamente ufficiale, e sono dei meravigliosi depositi di testi, libri, saggi, romanzi, racconti, foto, video, audio sulla Sardegna, ovviamente recenti per via della, insomma, possibilità di disporne in questo formato, ma veramente sono delle miniere da esplorare, e ci si trovano anche un sacco di cose di Angioni che vi incoraggio ad andare a vedere. Se avete domande, questioni, volentieri, se no possiamo fare una pausa caffè. Pausa caffè.